1200 secondi con.
Bentrovati agli ascoltatori di Umbria Radio in Blu, benvenuti a 1200 secondi con Speciali Associazioni. Io sono Annalisa Marzano e insieme a me oggi ritroviamo l'Associazione Medici Cattolici Italiani nella figura della professoressa Gabriella Angeletti, ex docente di endocrinologia presso l'Università degli Studi di Perugia. Bentrovata professoressa.
Grazie a te, salve a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi parliamo di un argomento che le sta particolarmente a cuore come endocrinologa, che è la correlazione tra ambiente e salute. Parto subito chiedendole qual è la correlazione tra questi due aspetti.
Penso che tutti possano capire che in un ambiente inquinato non si vive bene e che questo è causa di malattie. Prendi ad esempio il fumo della sigaretta, ma non solo, anche i fumi che provengono dalle fabbriche, dall'industria, dalle macchine, le polveri sottili, eccetera, eccetera. Abbiamo esperienza praticamente come vivendo in questi ambienti, non tanto negli ultimi anni, ma non solo negli ultimi anni, ma anche anni e anni indietro, ci sono stati morti provocati da questi vari tipi di inquinamento. L'ideale sarebbe vivere in un ambiente pulito, che penso che speriamo che riusciremo a togliere tanti inquinanti da poter vivere in un ambiente migliore. E in particolare come endocrinologa mi ero occupata, perché ovviamente faceva parte del mio lavoro, anche di quelle sostanze sempre inquinanti che vengono a interferire sul sistema endocrino, quindi vengono a rovinare alcuni aspetti funzionali della persona, quello che va dalla fertilità maschile e femminile e la funzione della ghiandola tiroidea, eccetera eccetera.
Ecco, in Italia esistono dei luoghi in cui questa correlazione tra ambiente e salute è evidente?
Sì, penso che questo ormai è conosciuto a tutti, no? Tornando molto molto indietro, non so se la gente si ricorda quanto ci furono nascite di bambini con le deformità focomelici, eccetera, per la diossina, che sono dei prodotti che si formano quando vengono bruciate, ad esempio, delle sostanze dei prodotti di scarico, le immondizie, va bene? E la terra dei fuochi, che è nota ormai da qualche anno, che cosa hanno? Loro hanno praticamente questi terreni vengono a bruciare quintali e quintali di immondizia che sviluppa diossina e anche tante altre sostanze inquinanti e tossiche, tant'è vero che c'è un aumento anche di tumori nell'ambito della popolazione, oppure vengono interrate per non farle vedere e quindi c'è il rischio di inquinamento delle falde acquifere, che non è indifferente, insomma, no? Poi abbiamo anche, sempre ritornando a quello che tutti abbiamo sentito attraverso la televisione e i giornali, molto più recente potrebbe essere nel corso dell'anno scorso l'inquinamento delle acque potabili nel Veneto, dove analizzate le acque delle fontanelle, fatte anche dei prelievi ematici nella popolazione, e trovarono che erano presenti delle sostanze particolarmente tossiche, inutile che io vado a dire un numero chimico difficile, e quindi che erano sostanze. Da dove provenivano queste sostanze? Dal fatto che sono sostanze che vengono utilizzate per rendere resistenti ai grassi e all'acqua i tessuti, la carta, i rivestimenti di contenitori di alimenti, anche delle pellicole fotografiche, e poi ci sono le schiume antincendio, e poi ci sono i detergenti, sono anche dentro i detergenti per la casa. Quindi capito che sono sostanze, sono dei perfluorati questi, delle sostanze che noi anche senza volere ci veniamo incontro. Nel luogo dove queste vengono prodotte o ci sono gli scarichi dell'industria di queste sostanze, chiaro, sono più concentrate.
Quali sono le conseguenze? Lei già prima lo accennava un po', del vivere in un ambiente inquinato.
Le conseguenze dipendono dall'agente inquinante, perché se torniamo ad esempio, pensiamo un momentino sempre alla nostra Italia e a cose recenti, andiamo a pensare all'Ilva, a Taranto. Le sostanze che venivano emesse dall'industria siderurgica vanno da una polvere sottile fino anche a tutte sostanze, ma nel corso dell'anno in cui furono, il 2010, quando furono, il ministero si preoccupò di vedere quante sostanze tossiche c'erano, furono trovate praticamente pare che trovarono quasi 180 milioni di chilogrammi di monossido di carbonio emessi. poi giù di lì 8 milioni di biossido di carbonio, il carbon monossido, poi meno di un milione e invece di composti organici volatili, e poi ancora andando tutti i derivati dello zolfo e dell'azoto, anche lì sugli ossidi di zolfo si parla di qualcosa come oltre 7 milioni di chilogrammi, vi rendete conto insomma quello che può succedere in queste cose? Dopo è chiaro che andando a vedere cosa succedeva a Taranto e dintorni, hanno notato come erano presenti un numero notevole di morti, di più di quello che era l'incidenza della popolazione generale, e soprattutto anche nelle zone più vicine all'industria rispetto a quelle che erano più lontano dall'industria. Quindi vari tipi di poi anche di neoplasia, secondo anche il contatto con cui venivano le persone.
Una serie di agenti che possono scatenare malattie, ma possono portare anche alla morte poi.
Esatto, io c'ho in mente anche sempre in quell'anno in cui fu praticamente visto tutto quanto, in alcuni quartieri c'erano qualcosa in più oltre la media, un centinaio di morti in più. Poi insomma, tutti quanti hanno sentito parlare delle piccole particelle, no? Che noi ci acqua inquinanti, magari all'ingresso di Perugia in via Sette Valli ci hanno scritto che gli PM10 vanno bene o non vanno bene, a Taranto queste qui superavano le polveri sottili molto di più. Ma non è solo la polvere sottile, che la polvere sottile poi a sua volta veicola, si attacca ad altre sostanze e veicola altre sostanze sempre tossiche.
Professoressa Angeletti, al di là delle situazioni più grandi, più importanti che abbiamo sentito, no? L'Ilva di Taranto, la Terra di Fuoco in Campania, ma nella vita quotidiana esistono delle sostanze con cui entriamo in contatto che possono essere dannose per la nostra salute e magari poi neanche lo sappiamo?
Sì, se andiamo nell'agricoltura sappiamo benissimo che se vogliamo avere una bella mela senza il bruco dobbiamo dare per forza dei pesticidi, dobbiamo dare gli anticrittocamici eccetera, e l'uomo si trova praticamente alla fine di una catena alimentare. Se io bevo un bicchiere di latte, la mucca che ha bevuto, che mi ha prodotto il latte, ha mangiato un'erba che poteva essere inquinata, e questa a sua volta a quest'erba era inquinata perché magari ci pioveva c'era una pioggia che era inquinata perché avevano usati determinate sostanze, e tutto un giro, no?
Quindi anche negli alimenti che ingeriamo possiamo trovare delle sostanze dannose anche in altri prodotti?
Ma la catena alimentare è quella che viene probabilmente ci è stata posta più attenzione, no? Per cui sappiamo tutti che la frutta deve essere lavata, le verdure devono essere lavate, meglio ancora se la frutta, dove sarebbe bello mangiarlo con la buccia perché ci sono più vitamine, se invece la sbucciamo forse è meglio, e via dicendo, no? E quindi ti posso dire, siamo comunque in un mondo che dove è estremamente difficile vivere una vita senza toccare niente che non è inquinato. Si tratta poi di quantità di inquinamento.
E adesso ci fermiamo per una piccola pausa musicale, ma rimanete sempre qui sulle frequenze di Umbria Radio in Blu.
1200 secondi.
Guerra è tra brivido, abitudine, limite, tra fuoco e gratitudine, su di me, notti che lotto con i miei incubi, semplice, paura dei miei limiti, scomodi, affrontare, perché tra il dire e il fare ci mezzo mare. Solo resta a galla pensare, cielo blu come
faccia se mi ha lasciato metà. Sono puntato all'oceano, ho lasciato il porto per rendermi conto che il viaggio è lungo. Non so se ritorno, non sono pronto. Nascosto il profumo di casa addosso nel caso ne avessi bisogno, e caso mi svegliassi un giorno. Guardarmi allo specchio e poi rendermi conto che non è il mio sogno in fondo.
Che tra il dire e il fare c'è mezzo mare. Io non so nuotare, battaglia navale.
Tra le mie parole e le mie paure, mille parole.
Secondi.
Siamo ancora qui su Umbria Radio in Blu, questo è 1200 secondi con, insieme alla professoressa Angeletti dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, stiamo parlando della correlazione tra ambiente e salute. E nella prima parte abbiamo appunto visto che oltre a vivere in ambienti, diciamo, inquinati, ci sono anche delle sostanze con le quali entriamo in contatto quotidianamente che possono essere dannose per la nostra salute, però ecco, a volte neanche lo sappiamo. In particolare ci sono delle sostanze che sono chiamate interferenti endocrini, di cui adesso la professoressa Angeletti ci dirà meglio.
Ecco, io ti ringrazio proprio di aver puntato su questo aspetto, perché come endocrinologa me ne sentivo che dovevo in qualche maniera informare e cercare di far capire come si può essere contaminati con sostanze che vengono a ledere il nostro sistema endocrino. Interferenti endocrini è un termine un po' generico, che sta a indicare delle sostanze, o sostanza singola o miscele di sostanze, i quali sono in grado di alterare la funzione del sistema endocrino, causando delle malattie, eventi avversi alla salute. E queste sostanze possono addirittura venire a modificare alcuni secondo aspetti particolari il DNA, per cui possono ritrovarsi anche nei discendenti. Allora, il dire quali sono questi composti è viaggiare in un mare di migliaia di composti, che la maggior parte derivano dal mondo del petrolio. Quindi abbiamo i pesticidi organoclorurati, abbiamo i bifenili, abbiamo i ftalati che li troviamo nelle plastiche, abbiamo la diossina, i furani, abbiamo le vernici antifuoco un'altra volta, abbiamo i bisfenoli e tanti altri composti che non neanche può venire in mente quanti sono. Queste sostanze che derivano dal petrolio hanno praticamente una molecola dal punto di vista chimico, cerco di spiegarla in maniera molto semplice, che è simile alla molecola dello steroide, cioè ad esempio gli estrogeni che produce la donna sono degli steroidi, il testosterone che produce l'uomo è uno steroide. Quindi vengono praticamente a interferire con questi nostri prodotti delle nostre ghiandole naturali, e quindi impedire che le nostre ghiandole possano funzionare perfettamente bene. E poi ci sono anche altri inquinanti ambientali, sempre nell'ambito degli interferenti endocrini, che comprendono anche i metalli pesanti. Anche queste vengono, c'è una certa associazione, una maggiore frequenza di patologie e malformazioni che riguardano l'apparato urogenitale. interferenti endocrini che vengono assunti o con cui viene a contatto la mamma durante lo sviluppo, durante la gravidanza, possono interferire ad esempio nel corso della gravidanza e portare all'aborto o portare a parti pretermini, oppure ancora possono interferire nello sviluppo dell'apparato urogenitale maschile, ad esempio il clitorchidismo, che è una cosa che si conosce abbastanza, no? Tutti capiscono di cosa parlo, possono essere causa anche di una pubertà precoce, alterazioni del sistema riproduttivo, quindi c'è una certa incidenza dell'aumento dell'infertilità, e possono anche essere causa addirittura anche di alterazioni di tipo metabolico, come ad esempio obesità e diabete.
Dottoressa, sì. Noi prima parlavamo anche di situazioni che ormai sono note e che probabilmente anche il governo, comunque lo Stato, sul quale anche il governo e lo Stato hanno cercato di lavorare. Ecco, quali sono le soluzioni che si stanno cercando anche a livello politico per situazioni come la Terra dei Fuochi, come l'Ilva di Taranto?
Ecco, sull'Ilva di Taranto io so che il Ministero, la Procura di Taranto aveva nominato dei periti, i quali praticamente avevano analizzato le sostanze tossiche che venivano fuori dall'Ilva, insomma. A queste hanno fatto praticamente tutti questi elenco di sostanze, a quali si aggiunge praticamente anche sostanze che non erano presenti in quelle analizzate in quel momento, ma che l'Ilva sapeva di aver tirato fuori, e quindi quei numeri che stavo dicendo precedentemente. La risposta è che quello che va fatto è il decontaminare, no? Quindi cercare, quindi decontaminare significa trovare la maniera di togliere, se un terreno è contaminato, trovare la maniera dal punto di vista scientifico di decontaminarlo, ma contemporaneamente se un'industria produce una sostanza tossica è quello di impedire che venga fatta quella produzione che porta nell'ambiente la sostanza tossica, oppure mettere dei filtri adeguati perché questo venga non immesso in maniera eccessiva.
Perché non lo fanno le aziende?
E questo non lo domandare a me. Penso che il problema sia economico, ovviamente, no? Di politiche economiche. Ad esempio, nell'ambito dell'inquinamento delle falde acquifere, pare che in Cina, che hanno tutta la lavorazione, tutti i vestiti vengono dalla Cina, lo sappiamo, no? Per cui anche grossi nomi come Veneto, Zara, H&M, Valentino, eccetera, portano magari a lavorare, eccetera, eccetera, perché porto un po' dei nomi, portano a lavorare in Cina. E a Prato abbiamo ugualmente un'industria tessile in Italia molto forte, però la lavorazione, vedi i coloranti, vedi le sostanze che sono all'interno della lavorazione del tessuto, eccetera, inquinano notevolmente. E quindi la risposta positiva, cioè qual è la risposta positiva? La risposta positiva è ad esempio che a Prato un certo numero di industrie, la Barberi, Prada, Valentino, Armani, Gucci, eccetera, hanno sottoscritto 2 anni fa, nel 2016, praticamente un impegno affinché nella loro produzione non ci fossero queste sostanze tossiche. E ugualmente anche quelli che esportano, alcune delle ditte, che sono, te le posso dire quali sono tutte, non le so neanche io, ma un certo numero di ditte che esportano la loro lavorazione in Cina si sono ugualmente impegnate affinché la produzione abbia meno sostanze inquinanti, perché per la Cina questo diventa una cosa, pare che ci sia anche l'80% delle falde acquifere inquinate, è un problema molto più grosso.
Immaginiamo, sì. L'ultima domanda in un minuto, alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, le chiedo solo un minuto perché siamo in chiusura, quali sono i comportamenti che possiamo adottare per poter vivere meglio?
Sicuramente uno, non inquinare noi stessi, perché sappiamo benissimo che le plastiche che vanno poi che vengono buttate nel mare si riducono in microparticelle che le mangiano i pesci, poi le mangiamo noi altri. Quindi un esempio di non inquinamento, e non è solamente questo. Dall'altra parte, cercare di vivere di mangiare cose migliori, cercando di vivere noi stessi non inquinando fumando, non inquinando con le macchine e via dicendo. cioè cercare noi stessi di capire che dobbiamo vivere in una maniera più semplice e meno inquinante. Del resto il mondo si sta rivoltando contro di noi, al di là dei tumori eccetera provocati da queste sostanze inquinanti, perché viviamo in un cambiamento climatico che sta rovinando la Terra, lo sappiamo tutti.
E allora, sull'invito della professoressa Angeletti a avere dei comportamenti, degli stili di vita migliori, noi vi salutiamo per questa puntata di 1200 secondi con Speciali Associazioni e vi invitiamo alla prossima puntata sempre qui sulle frequenze di Umbria Radio in Blu.
1200 secondi?